Buongiorno, benvenuti all'Italia Non Si Taglia, la striscia quotidiana contro l'autonomia regionale differenziata. Abbiamo oggi con noi Beppe De Cristofaro, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, che è anche nella Commissione Affari Costituzionali, e anche Pietro Spirito, che parlerà con De Cristofaro, col senatore De Cristofaro, di quello che è la posizione della Alleanza Verdi e Sinistra rispetto all'autonomia regionale differenziata, ma anche degli ultimi fatti che sono accaduti in questi giorni in Parlamento e fuori. Prego.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senatore, vorrei cominciare dalla notizia di qualche giorno fa, cioè la dimissione dei quattro componenti della commissione dei saggi. Ma non le pare, diciamo, singolare che due dei quattro componenti siano stati in realtà i promotori della riforma del titolo quinto, cioè Bassanini e D'Amato, che si erano infilati in questo caravanserraglio della commissione dei saggi, generando peraltro ulteriori perplessità rispetto a quello che era accaduto 20 anni fa? E ora improvvisamente, diciamo, trovano una loro resipiscenza.
Ma meglio tardi che mai, nel senso che in realtà se guardiamo l'iter di tutti questi anni ci rendiamo conto che alla fine anche le stesse forze politiche hanno cambiato opinione, non la mia, devo dire, perché io faccio parte di quel pezzo della sinistra politica che già nel 2001 espresse delle critiche molto forti alla riforma del titolo quinto e in Parlamento non la votò, meritoriamente, perché invece all'epoca la riforma del titolo quinto, che purtroppo fu fatta dal centrosinistra e dal mio punto di vista fu un vero e proprio cedimento, diciamo così, alle teorie, alle teorizzazioni che venivano portate avanti in quel periodo storico dalla Lega, dalle forze di destra. Io credo che si trattò di un grande errore politico, quello del titolo quinto, però per l'appunto ricordo un clima nel paese molto favorevole a quella riforma. Che peraltro fu anche legittimata da un referendum, e per l'appunto la mia sinistra all'epoca, secondo me, meritoriamente pose un punto di dissenso. Però, per l'appunto, il grosso delle forze politiche la vedevano in un altro modo. Il punto è che, come io credo però sia giusto, in questi casi poi l'andamento dei processi e anche il bilancio di quello che succede nel corso del tempo fortunatamente hanno fatto sì che ci fossero una serie di ripensamenti. Quindi questo ripensamento a cui fa riferimento lei non è l'unico. Il Partito Democratico ha cambiato posizione negli anni, era un partito che spingeva fortemente sul titolo quinto e negli anni ha in qualche modo compreso che gli effetti di quella riforma avrebbero però avuto, diciamo così, delle conseguenze non positive per il Paese. Non mette in discussione il titolo quinto in quanto tale, però almeno mette in discussione l'autonomia differenziata di Calderoli, ma anche lo stesso Movimento 5 Stelle, che nel 2018, come ricorderete, quando nacque il governo giallo-verde, aveva sottoscritto comunque un contratto di governo che su queste cose, in particolare sull'autonomia delle regioni che all'epoca la chiedevano, spingeva molto. Lo stesso Movimento 5 Stelle mi pare che positivamente, dal mio punto di vista, ha cambiato idea. Insomma, ben venga che si possa cambiare idea nel corso del tempo e che si possa allargare un fronte di opposizione. Quindi, no, il fatto che chi nel corso degli anni passati aveva una posizione e oggi la mette in discussione non mi stupisce, anzi, io la considero comunque una cosa positiva. Io sono certo, devo dire, che anche all'interno del centrodestra le differenze siano più significative di quanto non si veda. Ora è chiaro che c'è un vincolo di maggioranza, c'è un fatto politico che in qualche modo tiene unite le forze di destra anche dentro quel vero e proprio scambio politico che in qualche modo collega l'autonomia differenziata con l'elezione diretta del Premier. Sono i due cavalli di battaglia da una parte della Lega, dall'altro di Fratelli d'Italia, presidenzialismo e autonomia. E sono stati probabilmente alla base di un vero e proprio scambio politico che c'è stato negli
Ma
mesi
scusi
passati.
senatore, la interrompo su questo punto. Nel centrodestra mi pare che il percorso sia stato inverso. Un partito come Fratelli d'Italia ha una solida radice nazionale, è sempre stato contrario al federalismo. Improvvisamente, diciamo, sono stati colpiti da, che ne so, dal fulmine sulla via di Damasco. E questo non per il momento, dico, non vede nessuna discussione all'interno. Va
No,
bene così.
guarda, è quello che le stavo dicendo. Fratelli d'Italia, la destra, diciamo, anche la tradizione della destra italiana è una tradizione progressista, profondamente centralista, anche molto più centralista della mia, quindi invece per dire sono molto sensibile al tema del regionalismo solidale, diciamo così, che però non c'entra nulla con l'autonomia differenziata di Calderoli, evidentemente. Queste forze di destra, che pure hanno avuto una visione molto centralista nel corso degli anni, sono dentro questa logica che le stavo raccontando adesso. È chiaro che c'è stato uno scambio politico vero e proprio. Fratelli d'Italia aveva una legge bandiera, il presidenzialismo, la Lega ne aveva un'altra, l'autonomia differenziata. Dentro un accordo di governo, Fratelli d'Italia ha dovuto ingoiare, diciamo così, l'autonomia differenziata, e la Lega ha dovuto ingoiare il presidenzialismo o il premierato. Questo è sostanzialmente lo scambio che è stato fatto nel corso dei mesi passati. Ma c'è un ma, nel senso che un conto è fare uno scambio sulla carta e un conto poi è tradurre questa cosa nella pratica. E io sono abbastanza convinto che anche quando passeremo all'esame degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che poi è il luogo preposto, diciamo, per affrontare la discussione, io sono abbastanza convinto che anche all'interno della maggioranza potrebbero emergere degli elementi perlomeno di contraddizione. Poi ecco, non so se saranno sufficienti per fermare questo progetto scellerato, però sicuramente degli elementi di contraddizione emergeranno. So per certo che comunque anche Fratelli d'Italia e Forza Italia presenteranno degli emendamenti, saranno certamente degli emendamenti meno radicali dei nostri, però sicuramente, diciamo così, la possibilità che durante l'esame degli emendamenti si aprano degli scenari che fino a questo momento non si sono visti, io non mi sento di escluderla. Sono convinto.
Ecco, le vorrei chiedere invece il percorso tecnico come accadrà. Sono stati presentati gli emendamenti.
Oggi scadono i termini.
Ecco. Quando si comincerà a discutere per davvero questi emendamenti in Commissione Affari Costituzionali?
Allora, guardi, io devo dire, perché poi insomma è bene essere, diciamo così, sempre onesti nella rappresentazione degli eventi, la Commissione Affari Costituzionali secondo me non ha preso sotto gamba la materia, nel senso che comunque l'esame è un esame abbastanza articolato, le audizioni sono state tante, ci sono state una sessantina di audizioni che sono durate comunque molte settimane, c'è stata una lunga discussione generale che ha visto un significativo numero di interventi, anche e soprattutto delle forze di opposizione, ma onestamente non sono, nel senso che il dibattito è stato effettivamente articolato. Ieri ci sono state le repliche di Calderoli, oggi scadono i termini per questi emendamenti, vedremo innanzitutto gli emendamenti quanti sono, ma io credo che comunque saranno nell'ordine di alcune centinaia, non so se si arriverà a 1000, ma comunque sicuramente diverse centinaia. E naturalmente a quel punto comincerà l'esame degli emendamenti, ovviamente con le regole che ci sono, che sono regole più restrittive rispetto al passato, nel senso che, lo dico anche per chi ci ascolta, perché non è detto che lo sappia, anche quella possibilità che una volta veniva data alle forze di opposizione, il cosiddetto ostruzionismo, nel corso del tempo qualche elemento di modifica l'ha subito, perché i regolamenti sono stati modificati negli anni, e oggi per l'opposizione non è più facile come prima fare ostruzionismo, perché tra il contingentamento dei tempi, le tagliole, i canguri e le tecniche che sono state sperimentate anche negli ultimi anni, purtroppo questo è uno strumento che sicuramente l'opposizione ha, ma che sicuramente è meno efficace di prima. Ma in ogni caso, al di là dell'ostruzionismo, noi dovremo cercare di entrare nel merito di questi emendamenti. Per esempio, per quanto riguarda la forza politica mia, l'Alleanza Verdi Sinistra, ne presenteremo un centinaio, e sono tutti emendamenti di merito, non sono emendamenti ostruzionisti. L'emendamento ostruzionista è quando cambi la virgola, lasci tutto il testo uguale e sposti la virgola da una parola all'altra, lo ripeti 1000 volte e fai 1000 emendamenti, diciamo così, con un chiaro intento ostruzionista, ma un po' perché non si può più fare, un po' perché noi pensiamo che sia invece più corretto un esame nel merito. Ci confronteremo naturalmente a partire da una serie di proposte che faremo, che ovviamente sono molto diverse rispetto a quelle che vengono portate avanti dalla maggioranza, ma le ripeto, io sono abbastanza fiducioso che la discussione sugli emendamenti non sarà un fatto che riguarderà semplicemente la dinamica tra maggioranza e opposizione. Sono abbastanza convinto che anche all'interno delle forze di maggioranza perlomeno una discussione ci sarà. Poi magari è un eccesso di ottimismo e alla fine prevarrà il vincolo di maggioranza e quindi in qualche modo, come dire, la discussione resterà agli atti ma non produrrà delle modifiche significative, questo ovviamente è possibile, però lo voglio vedere, nel senso che comunque è un esame che va fatto in maniera seria e io sono convinto che potrebbe riservare qualche sorpresa.
Ma io credo che la discussione parlamentare potrebbe essere anche più vivace se si calendarizzasse in modo opportuno anche la legge di iniziativa popolare, cosiddetta Villone, che ormai è stata, diciamo, incardinata formalmente presso la Commissione Affari Costituzionali. Lì, secondo me, i tempi contano, perché se la legge di riforma viene presentata a babbo morto, cioè quando è successo già tutto sul Calderoli, secondo me la maggioranza fa un colpo vincente. Io fossi loro farei così, se fossi l'opposizione lavorerei per calendarizzarla in parallelo.
Guardi, io ho chiesto io direttamente nell'ultimo ufficio di presidenza la calendarizzazione urgente del disegno di legge costituzionale Villone, cosa che peraltro il Senato è obbligato a fare, perché in questo caso invece la modifica del regolamento parlamentare ci viene in aiuto, perché prevede che, mentre in passato, come voi sapete, queste raccolte di firme sulle iniziative popolari spesso restavano nei cassetti e il Parlamento non le approfondiva, non le esaminava, adesso invece, a seguito per l'appunto di una modifica intercorsa del regolamento qualche anno fa, il Senato è obbligato a fare questo esame. Certo, ha ragione lei, è chiaro che prima si fa meglio è, anche se ovviamente è una cosa, la proposta di legge Villone, un po' diversa da quella Calderoli. Quella Calderoli non è una riforma di revisione costituzionale, quella di delle 100.000 firme, diciamo, della proposta di Villone del coordinamento per la democrazia costituzionale, invece è una riforma che incide sull'articolo 116 e 117 della Costituzione, secondo me correttamente. Io l'ho firmata la proposta di legge popolare, e ripeto, sono stato io nell'ultimo ufficio di presidenza a chiedere la calendarizzazione urgente, ovviamente tornerò a farlo nel prossimo ufficio di presidenza. Mi vengono date delle assicurazioni, nel senso che mi viene detto che comunque la calendarizzazione ci sarà, è chiaro che bisogna spingere anche con le altre forze di opposizione per fare il prima possibile, perché è evidente che il rischio che se si porta a casa, se la destra porta a casa la riforma Calderoli, il rischio che poi la discussione sulla legge Villone, chiamiamola così per facilità di linguaggio, avvenga un po' con i giochi chiusi è un rischio reale, però è altrettanto vero che si tratta di due iter diversi, nel senso che la legge di iniziativa popolare presentata da Villone e da altri costituzionalisti incide direttamente sulla Costituzione, è una legge di revisione costituzionale e quindi ovviamente anche un altro iter, ha il doppio passaggio alla Camera e al Senato, il referendum alla fine, insomma è la classica legge costituzionale che peraltro secondo me sarebbe molto opportuna, perché qui il tema politico è da una parte naturalmente bloccare la riforma Calderoli e evidenziarne tutte le sue contraddizioni e evidenziarne anche gli effetti che rischiano di essere profondamente nefasti, tra l'altro io penso per tutto il paese e non semplicemente per il sud, ovviamente anche e soprattutto per il sud, e lo dico anche da meridionale, ma in realtà anche per il nord. Io non credo affatto che un'eventuale autonomia differenziata porterà un chissà quale giovamento finanche alle regioni settentrionali oltre che a quelle meridionali, e quindi vedremo, nel senso è chiaro che dovremo cercare di tenere una battaglia politica molto nel merito e di spiegare al paese quali sono effettivamente gli effetti della riforma e anche provare un po' ad accendere i riflettori, perché l'altra cosa negativa che c'è stata in tutti questi anni, purtroppo, è che questo progetto di autonomia differenziata è passata sostanzialmente sotto traccia. Adesso è la prima volta che si sono un minimo accesi i riflettori. Ecco, a me piacerebbe che i riflettori si accendessero, da una parte sulla legge Calderoli per bloccarla o comunque per modificarla radicalmente, ma io penso meglio ancora bloccarla, e dall'altra parte però anche per ripensare il titolo quinto, perché l'origine del problema nasce là, nasce del titolo quinto, ripeto, quella parte di sinistra che nel 2001 l'aveva osteggiato aveva capito bene quello che sarebbe successo, e io penso che anche in questo caso sarebbe corretto un esame, un bilancio. Guarda, davvero sembra, insomma, se non fosse una vicenda drammatica sarebbe uno scherzo del destino, ma il nostro paese, come gli altri, è stato segnato dalla più grande emergenza sanitaria probabilmente degli ultimi 100 anni, la pandemia, una crisi sociale gigantesca, una diseguaglianza territoriale e una diseguaglianza sociale ovviamente profondamente cresciute. Cosa fai invece di andare a intervenire su come ridurre questi elementi di diseguaglianza e come, diciamo così, lavorare per ridurre il divario, vai ad accentuarlo con l'autonomia differenziata? Sembra davvero uno scherzo di pessimo gusto. ma io credo che per l'appunto sarebbe utile non semplicemente discutere della Calderoli, ma più in generale fare una riflessione su questi 20 anni.
Ma ecco, posso dirle una cosa, senatore? Certo. È l'ultima domanda. Ma non crede che l'opposizione dovrebbe fare gli stati generali contro l'autonomia differenziata? Perché la verità è che questo convincimento contro l'autonomia differenziata non c'è. Nel Partito Democratico ci sono una serie di cacicchi meridionali che si leccano i baffi a pensare cosa succede nel post Calderoli, e faranno anche le trattative sotto banco con Calderoli perché questa cosa accada.
Sì,
secondo me questa vicenda va portata alla luce, è sotto traccia, l'opinione pubblica non la sa e non la capisce.
Guardi, questo è possibile, però io le dico in maniera altrettanto netta che al di là dei cacicchi meridionali, la stragrande maggioranza dei sindaci del Sud Italia, compreso quelli del Partito Democratico, sono schierati contro la riforma. Il sindaco di Napoli, Manfredi, è schierato nettamente contro la riforma, il sindaco di Bari è schierato nettamente contro la riforma. Quindi ci sono anche tutta una serie di pezzi e di istituzioni meridionali, ma non soltanto...
Scusi, posso dire una cosa però? I sindaci ovviamente sono contro, perché a loro non va nessun potere, vanno solo le responsabilità. Sarebbe ben singolare che fossero favorevoli, eh? Il presidente di regione è un po' diverso.
Il presidente di regione, io non lo so alla fine come si schiereranno, vedo grandi contraddizioni, anche atteggiamenti un po' contraddittori. Se leggo quello che ha detto Emiliano in questi mesi, anche quello che ha detto De Luca in questi mesi, vedrete anche voi che hanno detto un po' tutto il contrario di tutto. Qualche volta sembra che osteggiano, qualche volta sembra che ammiccano. È probabile che ci possa essere una trattativa sotto banco, questo sinceramente non lo so. Ora, io penso che però, indipendentemente dalle loro convinzioni, ripeto, trasformare il paese in Italia dalle tante regioni a statuto speciale, perché poi di questo si tratta, cioè se passa l'autonomia differenziata, noi avremo un paese in cui non ci sono più soltanto le 5 regioni a statuto speciale come oggi, che però sono regioni a statuto speciale perché le questioni, diciamo così, sociali, culturali, hanno in qualche modo determinato questo tipo di percorso da molti decenni a questa parte. Trasformare il paese in una Italia spezzettata in cui ci sono per l'appunto 20 regioni a statuto speciale, ciascuna delle quali si occupa come meglio ritiene della sanità, della scuola, dei trasporti, evidentemente mette a rischio non semplicemente l'unità nazionale ma anche una coesione del paese, io penso in maniera molto molto profonda. Pensate cosa potrebbe succedere sulla scuola se ogni regione potesse andare per conto suo e potesse decidere dal reclutamento degli insegnanti fino ai programmi scolastici come, diciamo così, procedere. Ecco, significherebbe un punto di svolta che davvero metterebbe in grande crisi non semplicemente l'indivisibilità del paese ma anche la sua coesione sociale. Io penso che accentuerebbe in maniera molto forte gli elementi di diseguaglianza territoriale. Considerate, fatemi dire una sola cosa e poi chiudiamo, che noi viviamo in un paese in cui l'aspettativa di vita è diversa tra il sud e il nord. Un cittadino che nasce al sud mediamente vive 3-4 anni in meno di un cittadino che nasce al nord. Stiamo parlando di questo, cioè di un paese in cui finanche l'aspettativa di vita è differenziata a seconda del posto in cui hai l'avventura di nascere. Quindi capite bene questo che vuol dire e come questi elementi possono per l'appunto accentuare questa situazione già di per sé molto negativa.
Senatore, molte grazie, sappiamo di poter contare su un combattente dentro la commissione, quindi le facciamo i migliori auguri per la battaglia, diciamo, ecco.
Grazie a voi, però speriamo, fatemi dire solo questo, speriamo che la battaglia non si faccia solo in commissione, o meglio, è chiaro che noi la faremo in commissione e poi in aula quando arriverà, ma è fondamentale, decisivo che ci siano mille cose come queste che stiamo facendo stamattina, perché questa battaglia ovviamente si vince se al di là di quello che si può fare in commissione, dove poi comunque i numeri sono quelli che sono purtroppo, perché le elezioni sono andate in un determinato modo, è chiaro che se nel paese reale in qualche modo si muove, diciamo così, un moto di coscienza collettivo che spinge le forze politiche, è chiaro che aiuta, quindi non basterà l'impegno in commissione, che naturalmente è importante e ci sarà, ma potrà avere un risultato solo se ci sarà una sponda forte nel paese reale.
Sicuro.
Io ringrazio il senatore De Cristofaro, ringrazio Pietro Spirito e noi continuiamo almeno nel nostro piccolo a cercare di portare in luce una riforma, insomma, che rischia veramente di cambiare i connotati al nostro paese. Buona giornata a tutti, grazie.
Grazie, buona giornata. Buonasera.